bocca di una regia che ci porti ad una strategia che ci possa...
Eccoci qua, salve a tutti con una nuova puntata del Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia per la prossima ora, andando a vedere quelli che sono i fatti del giorno e commentando, insomma, quello che sta succedendo. E possiamo dire che almeno per quanto riguarda la giornata di oggi non si parla molto di coronavirus o di fase 3 per quanto riguarda il panorama nazionale, a parte problemi relativi ovviamente alla crisi economica gravissima scatenata dalla serrata generale che è stata imposta dal governo giallofucsia per l'epidemia di coronavirus, e questo lo vedremo dopo, ed è tutto, diciamo, purtroppo collegato al quadro economico italiano, anche nell'ambito della UE, dove sono in corso delle difficili, complicate trattative per quanto riguarda eventuali fondi UE per questa crisi economica che ha colpito appunto l'Europa. Crisi che sappiamo è stata scatenata dalla pandemia di coronavirus. Però prima di vedere quello che sta succedendo in Italia e in Europa, dobbiamo continuare a fare il punto su questo delirio collettivo che risponde allo slogan Black Lives Matter, cioè questa situazione che oramai è assolutamente sfuggita di mano, per cui tutto è diventato qualcosa da distruggere, da cancellare, di cui vergognarsi e pentirsi, e non più quindi questo discorso dei diritti che sarebbero stati calpestati per quanto riguarda la comunità afroamericana negli Stati Uniti, ma insomma un po' un attacco a tutto quello che non va bene a questi signori che sembrano veramente impazziti. E ovviamente c'ha un riscontro anche, sempre lì si va a parare, se vogliamo, c'è un riscontro anche economico tutto ciò. E infatti partiamo proprio da questo aspetto con la prima notizia che vogliamo commentare insieme, perché sul Primato Nazionale Online di oggi c'è un articolo titolato L'antirazzismo come prodotto, quelle multinazionali che coccolano i Black Lives Matter. Esattamente questo è il punto. È ormai passato più di un mese dall'omicidio di George Floyd, cioè l'afroamericano che è morto durante un fermo di polizia, ed è il mondo intero ed è stato come investito appunto da un'ondata di conformismo antirazzista incontrastabile. Cioè quello che sta succedendo è esattamente questo. A capi di Stato, partiti e personaggi politici, celebrità di sorta e movimenti di piazza, oggi ci si sono infine aggiunte immancabili anche le multinazionali, che ovviamente dove vedono guadagno subito, insomma, si danno da fare. C'è tutta una linea ormai di accessori, borsette, cappellini e magliette con scritto sopra Black Lives Matter, secondo quella che è il destino di questi simboli, no? Basti pensare appunto alla faccia di Che Guevara e alla celebre battuta che però rende esattamente l'idea nel film appunto di Checco Zalone, ma della Che Guevara fate anche i marsupi, i borselli, nel senso che appunto l'italiano medio la considera una marca di abbigliamento. E se vogliamo è anche giusto così, tutto sommato. E appunto, che cosa sta succedendo? Un paio di giorni fa la Mercedes ha deciso di annunciare un cambio di livrea dal classico argentato al più moderno Total Black contro il razzismo. Anche questo ha scatenato un sacco di critiche. La casa costruttrice tedesca è nuova a questo genere genere iniziative, avendo sempre privilegiato la linea tradizionale rispetto alla moda. Quindi un tratto distintivo di questa storica casa tedesca era proprio mantenere la sua quantomeno tradizione. Invece no, si è piegata pure la Mercedes. Chi non è affatto nuovo a questo mondo, il suo frontman e pilota campione del mondo, Lewis Hamilton. Lo sportivo inglese è da sempre infatti paladino dei diritti civili dei neri. Facendo una valutazione del fenomeno, ci accorgiamo di quanto tutta questa deriva sia molto più che spicciolo buonismo. L'antirazzismo è diventato ormai un vero e proprio brand che nessuna multinazionale può permettersi di non mettere in catalogo. Mercedes è solo l'ultima arrivata in questa distopica classifica dell'arrivismo sensibilizzatorio. L'Oréal, pochi giorni fa, ha messo mano alla propria campagna di comunicazione, bandendo parole come bianco e sbiancante, non sia mai. Calvin Klein ha scelto per la sua nuova linea il modello afroamericano e attivista transgender Jerry Jones, non esattamente un peso piuma, avrete visto sicuramente i manifesti. E non vengono meno poi in questa scaletta altri storici marchi che qualche settimana fa aderiscono al famoso Blackout Tuesday. Nike e Adidas, storici competitor nel mondo dell'abbigliamento sportivo, che invece hanno riunito le proprie forze imponendo ai propri atleti le linee guida su come festeggiare i propri successi in nome del Black Lives Matter, facendo dell'esempio di Colin Kaepernick in quadra Nike, quarterback e attivista celebre per aver inventato la famosa esultanza in ginocchio in segno di protesta durante l'inno nazionale americano, in riferimento a come è morto George Floyd con il ginocchio del poliziotto sul collo, una specie di icona pop antirazzista che oggi vediamo quotidianamente emulata. Persino Mark Zuckerberg non è stato risparmiato. Le marche di abbigliamento Patagonia, North Face, Vans e Timberland, come abbiamo già detto sul primato nazionale, hanno minacciato il fondatore di Facebook di ritirare sponsorizzazioni e venire meno ad accordi pubblicitari nel caso in cui i suoi canali social non prendano pubblicamente le distanze da e non boicottano la campagna elettorale di Donald Trump. Coca-Cola poi è andata pure un passo oltre, ritirando da subito i fondi investiti nelle sue società. Seguono poi le case produttrici Netflix e HBO, quotidianamente adoperati nella censura di film vecchi e nuovi che non abbiano almeno un tot di quote black nelle proprie pellicole. In ultimo i messaggi sensibilizzatori dei marchi di alta moda: Gucci, Vuitton, Benetton, Valentino, Dolce & Gabbana, Pull&Bear, Mango, Jordan, eccetera. Sembrano passare 100 anni da quella famosa frase di Michael Jordan: Republicans buy sneakers too. Anche i repubblicani comprano sneakers. In merito alle elezioni a governatore del North Carolina tra il democratico Harvey Grant, che Michael Jordan si rifiutò di appoggiare pubblicamente, e il repubblicano Jesse Helms, poi vincitore appunto della contesa nel 1990. Oggi, 30 anni dopo, un redento Michael Jordan invece propone l'antirazzismo come materia scolastica e dona la causa a ben 100 milioni di dollari con il suo Jordan Brand, a riprova di come ormai quest'ultimo sia ormai un appunto vera e propria autocertificazione, senza la quale proporsi in ogni ambito è ormai impossibile. È il mercato, baby, verrebbe da dire. Ci verrebbe quindi da dire Blacks buy sneakers too, se poi nel concreto non vedessimo le immagini degli assalti ai negozi, giustamente fa presente l'articolo, di queste stesse multinazionali durante le proteste dei Black Lives Matter, che spesso si sono appunto risolte poi in veri e propri saccheggi e devastazioni, durante i quali, con la scusa appunto dei diritti degli afroamericani, gli afroamericani si sono rubati le sneakers in questione, appunto. Il carme non è obbligato ad inginocchiarsi a nessuno. A volte si sa, è così. Più di una volta proprio questi colossi di mercato infatti ci hanno insegnato che razzismo e schiavismo sono al contrario le chiavi principali del cinico successo che li ha visti salire ai vertici del potere economico. È evidente quindi, scrive Lorenzo Marchei su Il Primato Nazionale Online, e vi consiglio di andare a leggere l'articolo, è evidente come questo mette le mani avanti, oltre che una specie di gara di saldi destinata alla nuova fetta di acquirenti petalosi, LGBT e anarchici di un mondo ormai trasformato in una specie di chats senza confini. A proposito della chats, poi leggeremo un altro interessantissimo articolo, sia anche una sorta di assicurazione sugli infortuni che subirebbero le loro proprietà se il vaso di Pandora venisse aperto. Se, dopo tutto, statue e simboli di quell'Occidente che fu, che oggi vorrebbero come causa di ogni male, non possono difendersi e vengono spesso abbattuti e sfregiati, allo stesso tempo trovano ancora qualche erede spirituale disposto a rispondere sed ferro al vae victis del brand di turno. Al contrario di queste grandi multinazionali, che non avranno mai alcun dipendente disposto a sacrificare la propria testa per difendere un paio di scarpe. Così si chiude il pezzo. appunto su questo delirio Black Lives Matter che assume sempre più contorni inquietanti, anche perché, come sappiamo, purtroppo ha toccato anche noi ed è un fenomeno globale. E vediamo che questa cosa verrà sponsorizzata sempre più perché abbiamo visto che già ha creato, come si dice, una nicchia di mercato. Per quanto riguarda invece appunto la zona degli antifascisti occupata appunto a Seattle, questo esempio appunto di autogestione nato sempre insieme a Black Lives Matter a Seattle negli Stati Uniti, c'è un articolo interessantissimo della nostra Francesca Todolo, pubblicato sul Primato Nazionale Online oggi, che titola Violenza fuori controllo nella comune Antifa di Seattle, per l'appunto. Al posto della Summer of Love arriva lo sgombero. La stampa e i telegiornali italiani hanno descritto le proteste contro il razzismo negli Stati Uniti, in seguito sempre all'uccisione di George Floyd, come spontanee e pacifiche manifestazioni. Beh, la Todolo ci aveva già spiegato in un'altra sua inchiesta che ci sono dei ben precisi mandanti invece in questa spontanea, tutt'altro che spontanea, appunto, manifestazione di popolo. Sono quelli appunto che abbiamo visto nella rivoluzione arancione e adesso sono quelli della rivoluzione colorata americana, per l'appunto, ovvero i democratici e i loro alleati storici che hanno erogato sostanziosi finanziamenti al Black Lives Matter e ai gruppi Antifa, quelli che Trump vuole dichiarare come terroristi, per intenderci. Donazioni che, come vedremo, hanno sostenuto pure devastazioni, saccheggi e omicidi. Dalle utopie pseudo-comuniste e tragicomiche delle occupazioni fino alle violenze scoppiate nelle principali città americane, questa è la realtà fatta passare sotto traccia dal mainstream media. È esattamente questo quello che sta succedendo. Criminali comuni, bande violente e anarchici hanno sfruttato la propaganda antirazzista, scrive la Dodolo, per devastare il paese, per portare la guerriglia nelle strade e per commettere ogni genere di reato. L'obiettivo ultimo di queste rivolte è defund the police, ovvero disinvestire denaro dai bilanci della polizia locale e statale, reinvestendolo in comunità, servizi di salute mentale, appunto, e programmi di servizio sociale. È proprio sul Defund the Police che è stata istituita l'occupazione Chats Chop di Seattle dagli Antifa e da Black Lives Matter. La sicurezza interna dei 7 isolati occupati è gestita da gruppi armati non addestrati e improvvisati che hanno eretto barricate lungo i confini della cosiddetta zona autonoma. La favoletta libertaria anarchica è durata dal tramonto all'alba, trasformandosi presto in un fiume dell'orrore. Stupri, incendi dolosi, danni alle proprietà private, continue lite interne per primeggiare nella gerarchia che gli stessi occupanti vorrebbero abbattere, furti dei senza tetto ospitati, carenza di igiene di prima necessità e delle più elementari norme di igiene e soprattutto la cosiddetta sicurezza interna, appunto autogestita, che si è trasformata velocemente in giustiziere efferato. Per procurarsi più armi, dopo aver subito un furto, un antifa del Puget Sound John Brown Gun Club. Interessante, sembra un nome inventato in un film di Tarantino. Ha addirittura aperto una raccolta fondi su GoFundMe. Il gruppo antifascista e antirazzista si propone di offrire un supporto su richiesta a coloro che nelle nostre comunità combattono i suprematisti bianchi, altri agenti di oppressione e sfruttamento e l'estrema destra. Questo PSGBGC si occupa altresì di addestramento, sicurezza e assistenza per le armi non dichiarate. La raccolta fondi è stata chiusa dalla piattaforma in seguito allo scoppio del caso mediatico. Perché? Perché che è successo ad oggi, nella zona interdetta appunto alla polizia di Seattle, le sparatorie degli sceriffi Antifa hanno già lasciato sul selciato 2 morti. Un ragazzo di 19 anni e un sedicenne nero, e 4 feriti che sono stati portati negli ospedali locali. Addirittura, in molti casi, ai mezzi di emergenza della città di Seattle è stato vietato il permesso di entrare nella zona autonoma. E poi viene anche mostrato un video, in questo interessante pezzo che vi consiglio di andarvi a leggere, dove si vede appunto una sparatoria risalente al 28 giugno, quella appunto dove è morto un sedicenne afroamericano. Alla CNN, l'11 giorno scorso, il sindaco di Seattle, Jenny Darkan, aveva affermato che il Chats Chop fosse più una specie di festa di quartiere, certo, proprio una festa, che un'occupazione armata, sottolineando che l'estate sarebbe stata l'insegna dell'amore, un riferimento a quella Summer of Love appunto del 1967 che ha cambiato per sempre il costume dei giovani e soprattutto la musica, diciamo l'aspetto buono è che ha migliorato la musica classica del tempo. Il sindaco, però, dopo le continue violenze sparatorie, si è dovuta velocemente rimangiare quanto sostenuto. Il 23 giugno ha deciso che la zona autonoma sarebbe stata sgomberata per evitare la completa degenerazione dell'utopia anarchica degli occupanti. Ecco, si è ben presto ricreduto il sindaco. Altresì ha affermato, sempre il sindaco, che non si ricorrerà alla polizia per lo sgombero, però è l'ora che le persone tornino nelle loro case. È tempo di ripristinare Calandez e Capitol Hill, cioè le zone appunto occupate dagli Antifa, in modo che possano tornare a essere parte vibrante della comunità. Conclude la Dodolo nel suo pezzo. Insomma, veramente questo dà il polso del delirio pericolosissimo, ormai è sotto gli occhi di tutti, la pericolosità di questa orda di scappati di casa che se la prendono con tutto e con tutti. E sempre in questo ambito dobbiamo fare il punto su un'altra cosa assurda. Questa sembra addirittura inventata, invece è vera, ma ne parliamo subito dopo il primo stacco musicale, perché è un quarto d'ora che vi ammorbo, e per rimanere in tema con l'America e i disordini e tutto quello che è il delirio a stelle strisce, ci sentiamo un classico dei Beatles per rimanere in tema di Summer of Love, rivisitato però da Rob Zombie e Marilyn Manson in coppia addirittura. Buon ascolto.
Look out. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride.
Tell me, tell me, tell me, God, tell me.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Io sono Adolfo Spezzaferro. Abbiamo appena sentito appunto Helter Skelter, cioè l'eberrimo brano dei Beatles, ripreso da Rob Zombie e Marilyn Manson, che come sapete deve il suo nome d'arte al mix, diciamo, di Marilyn Monroe e Charles Manson, che era appunto il capo della Family, di quella setta di hippie, gli assassini scoppiati, scappati di casa, che cantavano per l'appunto Helter Skelter quando hanno fatto il massacro, appunto, dove c'era anche la Sharon Tate incinta di 9 mesi, la compagna di Roman Polanski. Ecco, questa canzone oggi ci riporta esattamente a quel clima, però mutuato secondo il delirio, appunto, che abbiamo visto a Seattle con la comune antifa sanguinaria e il Black Lives Matter tutto. Avevamo detto prima dello stacco musicale appunto che avremmo visto un altro aspetto assurdo, cioè che sembra finto, invece purtroppo la realtà supera sempre la fantasia, collegata a questa questione dell'antirazzismo. Cristina Gauri sul Primato Nazionale titola "Quando la realtà supera i meme", per l'appunto. Ora gli scacchi sono razzisti perché il bianco muove per primo, cioè nel gioco degli scacchi c'è questo razzismo, è evidente. Perché? Perché il bianco muove per primo, il bianco e non il nero. Come siamo passati dalle proteste per la morte di George Floyd al giudicare razzista una mossa del gioco degli scacchi? Sì, perché a quanto pare ora il Black Lives Matter si applica anche agli scacchi di colore nero, discriminati dalla regola secondo la quale il bianco muove sempre per primo. Chi conosce, insomma, il gioco degli scacchi sa che funziona così. Quest'ultima demenziale e deriva degli antirazzisti, quasi tutti bianchi, ansiosi di fare bene il compito a casa e preoccupati di dover scontare la colpa originale legata al colore della pelle, nasce da un tweet dell'economista John Adams. Adams, che nel 2015 è stato portavoce della Federazione Australiana degli Scacchi, la settimana scorsa ha dichiarato di essere stato contattato dall'ABC di Sydney per commentare la controversia razziale legata al popolare gioco di strategia, gli scacchi per l'appunto. Ho appena ricevuto una telefonata da un produttore della ABC Sydney in cerca di un commento sul gioco degli scacchi, twitta incredulo l'economista. L'ABC si è fatta l'idea che gli scacchi siano razzisti, dato che il bianco muove sempre per primo. A tal proposito, ha voluto dire la sua Karpov, insomma, la leggenda prima sovietica e poi russa degli scacchi, che ha così commentato: "È iniziato un periodo di follia totale", ha dichiarato. "Cosa c'entra il razzismo con questo gioco secolare?" Sulla questione è intervenuto anche il big per eccellenza degli scacchi, Garry Kasparov, avversario di Karpov in partite storiche, che dagli Stati Uniti ha causticamente suggerito alla ABC australiana di giocare a Go, un altro gioco da tavolo strategico per due giocatori di origini cinesi, dove il nero muove per primo, appunto, invece di apparire stupidi e sprecare il denaro dei contribuenti con il giornalismo d'inchiesta sul presunto razzismo insito negli scacchi. "Non è comunque la prima volta", scrive Cristina Gauri, "che l'isterismo antirazzista cerca di minare le regole del gioco. Nel 2019, nel corso della celebrazione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, due giovani campioni di scacchi, il norvegese Magnus Carlsen e l'olandese Anish Giri, la provenienza nord-europea è un marchio di garanzia in questi casi, pubblicarono il video di una partita iniziata con la mossa del nero. Abbiamo infranto una regola degli scacchi oggi per cambiare le menti domani", dissero questi due mentecatti. Gli scacchi adesso sono anche loro vittime appunto del delirio antirazzista, proprio quegli scacchi che la tradizione vuole che vedevano impegnati i cavalieri cristiani e i nobili arabi nelle pause delle battaglie per la contesa di Gerusalemme, e questo, diciamo, è alla fine il destino purtroppo di questo nobile gioco di strategia. Appunto, è proprio vero che oramai non c'è più ritegno, perché abbiamo messo in mezzo persino gli scacchi. E c'era un'altra cosa sempre collegata purtroppo a questo delirio che dovevamo vedere insieme, ed è purtroppo molto più seria. Siamo sempre nel delirio Black Lives Matter, siamo sempre stavolta, torniamo negli Stati Uniti. Mississippi via la bandiera con i simboli sudisti. È razzista, ma i cittadini votarono per mantenerla. Tipo titola Eugenio Palazzini su Primato Nazionale Online. Che cosa è successo? Allora, per comprendere dove può arrivare l'ondata dell'antirazzismo iconoclasta, è sufficiente menzionare l'abbattimento delle statue? Si chiede Eugenio Palazzini. Non proprio, perché negli Stati Uniti ad essere colpiti senza pietà sono in generale i simboli storici che dovrebbero rappresentare la storia americana. Dovrebbero, perché qualcuno ha deciso di cancellarla di punto in bianco, cambiando anche le bandiere. Così, in Mississippi, il governatore repubblicano Tate Reeves ha firmato una legge che toglie i simboli confederati dalla bandiera dello Stato. Questo è un nuovo giorno per il Mississippi, hanno dichiarato entusiasti i promotori dell'iniziativa, che considerano il vessillo emblema di un passato razzista perché è legato alla schiavizzazione dei neri. Questo, ha detto il governatore Reeves, non è un momento politico per me, ma un'occasione solenne per condurre la nostra famiglia del Mississippi a riunirsi per riconciliarsi e andare avanti. Da notare che Reeves è repubblicano, dunque nella fattispecie c'è stata una sorta di unità di intenti politica, bipartisan, no? Che ha portato all'approvazione della legge. Si rimuove così un pezzo di storia americana. La bandiera con la croce di Sant'Andrea blu con le stelle bianche e in campo rettangolare rosso, nota come Stainless Banner, bandiera senza macchia, no, che non rappresenterà più il Mississippi. Ma non c'è ancora un nuovo vessillo statale, questo è il punto. A quello penserà un'apposita commissione di 9 membri, costituita per realizzare proprio un nuovo disegno con la frase In God We Trust, in cui ovviamente non ci sarà il simbolo di quel maledetto Sud da qualcuno considerato sic et semplice schiavista. Una volta ideato il disegno, i cittadini del Mississippi voteranno a novembre per approvarlo. E come voteranno? Sarà data loro la possibilità di votare per la conservazione della vecchia bandiera? Forse no, perché in quel caso potrebbero verificarsi brutte sorprese per i promotori della legge. Perché? Perché infatti nel 2001 il 65% della popolazione dello stato del Mississippi votò per mantenere la bandiera sudista adesso incriminata. Allora molti imprenditori e leader politici, per lo più afroamericani, tentarono di farla rimuovere adducendo sempre le solite motivazioni: bandiera razzista. La grande maggioranza dei cittadini, con un apposito regolare referendum, rispose che non era affatto così e che vedevano nella croce di Sant'Andrea un modo per mantenere l'eredità culturale del Sud e per non dimenticare i sudisti caduti in battaglia durante la guerra di secessione vinta dagli stati del Nord. Forse siamo stati finalmente capaci di voltare pagina sulla pulizia culturale del nostro paese, dichiarò allora orgoglioso Earl Faggert, un ex comandante dei figli dei veterani confederati. Forse manderemo un messaggio agli altri stati. 20 anni, però, 20 anni dopo, però, quel messaggio è stato ribaltato per ora. Ecco qua, e con questo abbiamo concluso la cronaca sul delitto Black Lives Matter e connessi. Quindi ci facciamo un'altra pausa, e anche per, diciamo, per purificare le nostre orecchie dopo queste cose che abbiamo sentito, rimanendo in tema di bandiere e di colori, ci andiamo a sentire 00 Alfa, nero, bianco, rosso. Buon ascolto.
Senza tagli a mani e tagli a pure testa. Zero etichetta come punto di partenza. Alfa il coraggio, premi della coerenza. Zeta come nero, come incubo e vendetta. Zero come bianco, come ghiaccio su foresta. Alfa come rosso, sono sangue, sono vetta. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Zeta come Zunda, la mia motocicletta. Zero come a scuola ti mettevano in condotta. Alfa nuova luce, rinasce dal tuo pianto. Zeta come nero, come abisso, come drappo. Zero come bianco, come nebbia, come strappo. Alfa come rosso, come alba, come giorno. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Thank you. scelta, torni a casa con le ossa tutte rotte. Zero come sparo in mezzo al cuore della notte. Alfa come ciclo e rinizia nuova sorte. Zeta come nero, come sotto in fondo al mare. Zero come bianco, vedi quando senti male. Alfa come rosso, così brucio come posso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro e starò con voi fino alle 2 e vi ricordo che la nostra rassegna stampa va in onda tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato e siamo con voi appunto a commentare le notizie dall'1 alle 2 e abbiamo visto appunto tutto quello che riguarda per oggi, sperando che per oggi sia finita almeno per oggi la questione Black Lives Matter annessi e connessi, e dobbiamo venire adesso in Italia per una serie di questioni tutte collegate, perché ahimè tutte diciamo riferibili all'azione di governo della maggioranza giallo fucsia, perché come sapete da oggi scatta l'odiato tetto al contante, e sul Primato Nazionale online appunto noi titoliamo con Salvini che giustamente dice non siamo servi delle banche e si scaglia contro il tetto al contante imposto da giallo fucsia. Perché? Perché da oggi, 1 luglio, abbiamo detto scende il prelievo di contante massimo da 3.000 a 2.000 euro, ma Salvini non solo è assolutamente contrario a una misura del genere, la considera appunto una delle tante liberticide del governo giallo fucsia, e nella fattispecie impedisce al cittadino di usare come meglio crede, spendere come meglio crede i soldi guadagnati. Il tetto al contante è una sciocchezza, perché culturalmente penso che ogni cittadino debba poter spendere i suoi soldi, se li ha guadagnati, dove vuole, come vuole e quando vuole, dice Matteo Salvini. Non siamo servi della banca e del bancomat. La Germania non ha nessun limite alla spesa con il contante, per esempio, e poi fa presente, sempre il leader della Lega, l'evasione fiscale la combatti con i controlli e abbassando le tasse, no col tetto al contante. È sciocco pensare appunto di combatterla complicando la vita alla gente. In realtà queste parole di Salvini non sono per niente piaciute appunto al PD, che è uno appunto dei grandi fan del tetto a contante, tant'è che un senatore del DEM ha detto che è gravissimo che un ex ministro dell'interno non capisca quanto invece la riduzione dell'uso del contante e la tracciabilità dei flussi finanziari siano indispensabili per combattere le mafie, il riciclaggio e contrastare le infiltrazioni nella economia legale. Non la pensa per niente così, per esempio, invece un'altra alleata del centrodestra, appunto Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che dice che questo qua non è altro che un provvedimento concepito per fare cosa? Per favorire la moneta elettronica e quindi moltiplicare i guadagni delle banche, accusa la Meloni. L'evasione fiscale è solo un pretesto, e a dirlo non siamo solo noi, fa presente la leader di Fratelli d'Italia, ma addirittura l'ex ministro Piercarlo Padoan, ve lo ricorderete, che nel 2015 ammise pubblicamente di essersi sbagliato. Non c'è nessuna correlazione tra limite al contante ed evasione fiscale. Lo disse lui, proprio lui, gli esponenti del Movimento 5 PD, come li chiama la Meloni, la piantino quindi con la falsa retorica dell'evasione e dicano le cose come stanno. Vogliono favorire la moneta elettronica per controllare gli italiani e per fare l'ennesimo favore alle banche, tuona la Meloni. In realtà quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Il governo giallo-fucsia, che come abbiamo visto è incapace di aiutare famiglie e imprese colpite dalla crisi economica scatenata dal lockdown che ha imposto Conte con i suoi DPCM, per l'epidemia di coronavirus, quella guerra al contante, perché questo è una guerra al contante, si accanisce ulteriormente contro i cittadini, limitandone le libertà, con la scusa della lotta all'evasione. Tra l'altro, in questa fase post-serata generale girano veramente pochi soldi per rimanere in tema. Per non parlare del fatto che il 40% degli italiani, dati alla mano, non possiede una carta di credito. È quindi evidente in tal senso che il governo Conte intende fare un favore alle banche, costringendo i cittadini a pagare ulteriori commissioni. In realtà, poi, con tutto tracciato, controlli ulteriormente, no, i cittadini, ancora quindi più stretta l'azione di controllo giallo-fucsia totale su tutto quello che pensa, fa, compra, mangia, come si muove, dove va, che cosa dice il cittadino italiano secondo questi pazzi dei giallo-fucsia. E peraltro, così tu costringi i cittadini a pagare ulteriori commissioni alle banche che si ingrassano. Come se non bastasse, però, poi, se uno ci pensa un attimo, questa misura danneggia la piccola economia. La piccola economia che vive per l'appunto di denaro contante, e invece tant'è, da oggi è entrato in vigore questo tetto, che tra l'altro verrà ulteriormente abbassato secondo quello che vorrebbero fare i giallofucsia. Rimanendo sempre in Italia, c'è un altro tema: avrete sicuramente seguito la vicenda delle intercettazioni sulla condanna pilotata del povero Silvio Berlusconi. Tiene ancora banco anche oggi. Perché? Perché ovviamente le toghe non sia mai insorgono per quello che sta succedendo e sono state difese da Travaglio, che come sapete è il direttore dell'organo di partito, no? Delle toghe, che è il Fatto Quotidiano. E condanna Berlusconi, le toghe insorgono e Travaglio le difende. Silvio, delinquente seriale, dice Travaglio. La divulgazione degli audio, come abbiamo visto, che tengono banco ancora oggi, che sono usciti ieri, di Amedeo Franco, ha provocato un terremoto. Qui il giudice, deceduto nel 2018, confidò a Berlusconi che la sua condanna in Cassazione del 2013 sarebbe stata pilotata dall'alto. Quindi, giustizia, orologeria, toghe rosse all'attacco, tutto secondo quello che tutti noi sappiamo, ma adesso sembrerebbe esserci pure questa prova, diciamo, un po' più circostanziale e documentale. Una brutta tegola per la magistratura, che peraltro ancora non si è ripresa, come sappiamo, dal caso Palamara, ex PM romano, ex boss di Unicos, corrente potentissima che decideva le nomine nell'ANM, di cui è stato anche presidente, e nel CSM, di cui lui è stato membro. Palamara adesso è stato sospeso, espulso dall'ANM, finirà sotto processo, e le toghe però continuano diciamo a difendere la categoria. Vediamo come. Per questo i toghe tentano di difendersi dalle accuse. La motivazione della sentenza è stata sottoscritta da tutti e cinque i magistrati componenti del collegio, quali coestensori della decisione. Non risulta che il consigliere Amedeo Franco abbia formalizzato alcuna nota di dissenso, ha fatto sapere in una nota la Corte di Cassazione, rimarcando il ruolo del giudice relatore di allora. Ma le parole più dure sono venute dall'Associazione Nazionale Magistrati, l'organizzazione dell'organismo più importante che raggruppa tutte le toghe, che ha sbagliato chiamare semplicemente un sindacato perché è molto di più, è proprio un potere a sé stante incontrollato, che abbiamo detto appunto è l'ex regno proprio di Palamara. Il sindacato delle toghe, infatti, ha parlato di affermazioni gravissime che non soltanto attribuiscono gravi reati ai giudici autori della sentenza, ma attaccano violentemente e irresponsabilmente la Suprema Corte di Cassazione, pilastro della giurisdizione della Repubblica, e l'intero ordine giudiziario accreditato come gruppo che opera fuori dalla legalità. L'ANM punta quindi il dito contro stampa e televisione che hanno oggi, ieri in realtà, fornito all'opinione pubblica una ricostruzione della vicenda processuale sfociata nella condanna dell'allora senatore Berlusconi, basata su gravi e plurime distorsioni di dati di fatto, oltre che sull'utilizzo della registrazione delle presunte dichiarazioni di un ex magistrato, nel frattempo deceduto, sottolinea l'ANM, e ancora alterando evidenti dati della realtà. La prescrizione era imminente, dal che l'assegnazione del processo alla sezione feriale, la decisione fu unanime e sottoscritta anche dal giudice poi intervistato, come risulta dal comunicato della Corte. Si attribuisce quindi alla Corte di Cassazione e alla magistratura intera, eccolo la no, difesa della categoria, un preordinato disegno di persecuzione di un imputato, disegno coerente con ordini superiori individuati da taluno in modo del tutto arbitrario nella regia di componenti del CSM. Insomma, secondo l'ANM si commenta da sé un tale metodo che trascina nella contesa politico-mediatica, perché certo le toghe mica hanno a che fare con la politica, non sono certo mica politicizzate le toghe rosse, per esempio. Una persona che non potrà smentire, precisare, spiegare tali pretese di creazione. Insomma, tutto ruota intorno al fatto che questo, nella fattispecie, purtroppo è deceduto nel frattempo. Insomma, le toghe non ci stanno a passare per marionette della politica. In effetti, a volte abbiamo visto, almeno dalle intercettazioni, è esattamente il contrario. Il parallelismo col cosiddetto caso Palamara, che non ha evidenziato alcun uso strumentale della giurisdizione, bensì il diverso fenomeno delle indebite interferenze della politica parlamentare ed associativa nell'attività consiliare, è del tutto improprio e risponde alla logica di travolgere ogni vicenda processuale da una generica accusa di parzialità del giudice, sempre più ricorrente in questi giorni, proprio sulla base di analoghe faziose operazioni mediatiche. Insomma, no, ovviamente mai ammetterebbero una colpa alle toghe, anche perché chi è che le può smentire, visto che appunto decidono loro chi è innocente e chi è colpevole. Naturalmente, tutta questa vicenda, abbiamo detto, non poteva mancare la difesa d'ufficio del Fatto Quotidiano, il giornale di riferimento per Grillini, toghe e manettari, scrive appunto Elena Sempione sul Prima Nazionale Online. Intanto viene intervistato per l'occasione proprio Antonio Esposito, il presidente del collegio che condannò Berlusconi in via definitiva e che, secondo il fu giudice Franco, avrebbe ricevuto pressioni politiche, peraltro subendo un ricatto. Esposito, che è editorialista proprio presso il Fatto Quotidiano, respinge le accuse e assicura che Franco si sarebbe inventato tutto. Eccolo là. Poi, ovviamente, scende in campo proprio Marco Travaglio in persona, il più arcigno avvocato delle toghe, il quale c'era da aspettarselo, difende a spada tratta gli eroici magistrati del collegio che emise la storica sentenza contro Silvio, gettando una sinistra ombra sull'operato e la buona fede di Franco e rilanciando infine con una delle sue classiche invettive, un tormentone di quelli a cui ci ha abituato Travaglio in questi anni. Berlusconi è un delinquente seriale che i giudici o li paga o li induce a delinquere. Di più, il nastro di Franco riporta il dibattito sulla riforma della giustizia nei giusti binari. In Italia le uniche carriere da separare sono quelle degli imputati eccellenti da quelle dei giudici collusi. Ed è tutto un clangor di manette, chiosa il pezzo. Bene, noi siamo arrivati quindi con questa notizia sulle toghe che non ci stanno a finire sotto accusa, e a un altro stacco musicale, scegliamo così a caso, anzi no, questa la dedichiamo a Angela Merkel, che da oggi presiederà appunto la Germania, e quindi la cancelliera Merkel presiederà il Consiglio europeo della UE, e così adesso ci sono le tre, chiamiamole grazie, tre donne alla guida dei massimi vertici UE, e come sappiamo appunto l'altra è sempre tedesca ed è la von der Leyen alla Commissione europea, e l'altra ancora appunto come sappiamo è la Lagarde, che è la francese che sta alla BCE. Quindi noi ci sentiamo i Rammstein così a buffo, anzi noi abbiamo detto che dedichiamo il pezzo alla Merkel, ovviamente siamo sarcastici, buon ascolto.
Herzen sprechen.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due, io sono Adolfo Spezzaferro. Staremo insieme ancora per una ventina di minuti circa. Prima dello stacco abbiamo visto la questione Toghe-Berlusconi, rimanendo sempre in Italia, e c'è un altro pezzo interessante che ha a che fare, ovviamente, come dicevamo, sempre con il ruolo dell'Italia, il ruolo purtroppo diciamo di zerbino d'Europa, dell'Italia a guida giallo-fucsia. Abbiamo dedicato prima il pezzo di Rammstein appunto alla Merkel, e quindi parliamo proprio di questo, un pezzo di Valerio Benedetti. L'Italia metta i conti in ordine, ecco la ricetta geniale della BCE: più tasse e austerità. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Che cosa c'è infatti di più sconsiderato, miope, diciamolo, idiota, che affrontare una crisi economica devastante con misure procicliche? Ovviamente nulla, ma è proprio questa ottusità la cifra reale delle politiche proposte dall'Unione Europea. Eppure qualcuno aveva sperato che di fronte alle macerie lasciate dal coronavirus, Bruxelles avrebbe finalmente aperto gli occhi. E invece no. Finita la pandemia, Roma rimetta i conti in ordine. Il principale antidoto non è la politica monetaria, ma l'azione di riforma e di bilancio dei governi, l'ha affermato il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos, che è spagnolo, in un'intervista alla stampa che il Primato Nazionale riprende. Può sembrare incredibile, ma è proprio così. Mentre il resto del mondo, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Giappone, eccetera, sta mettendo in campo politiche economiche espansive e anticicliche, per l'appunto, monetizzando il debito, cioè creando denaro dal nulla, spiega Valerio Benedetti, il numero 2 della BCE invece sostiene, sfidando il senso del ridicolo, che le politiche monetarie non sarebbero la risposta adeguata alla crisi. Al contrario, si tratterebbe di una questione di produttività, di competitività e di riforme strutturali da completare. In questa fase della crisi, le politiche del bilancio nazionali devono essere espansive. Capito? La soluzione sarebbe dar seguito quindi a quelle politiche economiche che ci hanno portato sull'orlo del baratro. Geniale. L'azione in termini di politica fiscale deve essere rilevante, aggiunge il numero 2 della BCE. Tradotto, bisogna tassare gli italiani già stremati per andare a ristrutturare il debito. Come se non bastasse, poi i tentacoli della UE si fanno sempre più soffocanti. Perché? Perché, come abbiamo detto, oggi è anche iniziato il semestre tedesco alla presidenza del Consiglio UE, e le premesse sono queste. La Merkel insiste perché l'Italia acceda ai fondi del MES. La Merkel ha detto: noi l'abbiamo creato, lo dovete usare, se no che l'abbiamo creato a fare, mettendoci così il cappio al collo. Mentre il Corriere della Sera ha già iniziato l'operazione simpatia per renderci ben accetta una delle persone meno simpatiche e filo italiane del pianeta Terra. Tutto fa quindi pensare che per la nostra nazione si preparano tempi assai burrascosi, forse esiziali. Tempi in cui l'Italia potrebbe perdere gli ultimi scampoli di sovranità e finire sotto il tallone franco-tedesco. Ma non è questo in finale il sogno degli europeisti di casa nostra? Chiosa Valerio Benedetti. Purtroppo, appunto, il peggio, come si suol dire, deve ancora venire. Peggio deve ancora venire sul fronte dell'economia, abbiamo visto, perché i primi numeri che escono danno il polso purtroppo di come il lockdown e la serata generale, per cui per mesi siamo stati tappati in casa con la paura di non avere l'autodichiarazione compilata per bene se provavamo ad uscire, le aziende erano chiuse, le fabbriche erano ferme, e adesso stiamo pagandone gli effetti. La fase 2 è poi diventata fase 3 magicamente, soltanto sulla carta. Non parte, il turismo è fermo, gli italiani non consumano perché non hanno appunto soldi da spendere. 6 italiani su 10 nemmeno andranno in vacanza. Questi sono i numeri, insomma, pubblicati in questi giorni, ripresi anche dal Primato Nazionale, ovviamente. E in tutto questo il peggio, diciamo, deve ancora venire. Perché adesso abbiamo detto, appunto, come se non bastasse, abbiamo la Germania. Abbiamo la Germania, scusate, ma nel frattempo sto cercando il pezzo da leggervi per chiudere in bellezza, come si suol dire. Abbiamo la Germania per 6 mesi che ci dirà direttamente stavolta, senza passare proprio per il via, come si dice a Monopoli, a proposito appunto di soldi virtuali, e ci dirà cosa dobbiamo fare, e i diktat arriveranno direttamente appunto dal Consiglio UE. Detto questo, dobbiamo chiudere con questa notizia terribile, ovvero abbiamo visto, per voi, si fa per dire, il contenuto della proposta di legge contro l'omotransfobia. E un pezzo appena pubblicato sul Primato Nazionale. Che cosa ci dice? Ci dice appunto omotransfobia, ecco la legge bavaglio che manda in galera chi non si allinea al gender. La proposta di legge sull'omotransfobia è assolutamente liberticida, oltre che funzionale all'indottrinamento gender voluto dal governo giallo-fucsia, dove fucsia sta proprio per la componente della sinistra ormai votata all'ideologia LGBT. A leggere il testo depositato dal deputato PD ed attivista LGBT Alessandro Zan, primo firmatario della PDL contro i reati di omotransfobia e misoginia, si propongono pene da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni di galera. Questo per chi? Esattamente per chi esprima, per chi esprima opinioni non in linea con il pensiero unico adottato dal giallo fucsia. In materia, per esempio, di matrimonio elezioni gay, sull'utero in affitto e sull'insegnamento del gender nelle scuole. Non solo, nel delirio anti-etero, perché poi alla fine è questo in sostanza, è prevista la rieducazione mediante lavoro gratuito presso le associazioni LGBT. Sì, una specie appunto di campo però di lavoro dove tu vieni rieducato se non ti sei allineato al genere, una prospettiva veramente da dittatura appunto degli unicorni. Per chi venisse appunto giudicato omofobo. Come se non bastasse poi, sono previsti fondi per 4 milioni di euro per finanziare la propaganda gender nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche. Contro la proposta di legge Zan si scaglia l'opposizione, da sempre contraria al bavaglio proposto ovviamente dal giallo fucsia. Se questi passano il tempo smontando i decreti di sicurezza e occupandosi di fantomatiche leggi che in realtà sono leggi bavaglio, dice Salvini, penso che sia un modo comodo per lavarsi la coscienza, ma che sia una legge pericolosa per tutti, per gli omosessuali e per gli eterosessuali. Penso che l'Italia, dice sempre il leader della Lega, sia un paese che non discrimina, perché penso che sia folle discriminare sul lavoro e a scuola e penso che ci siano già tutte le sanzioni possibili e immaginabili. Ecco perché Salvini è convinto che con questa proposta di legge il rischio di sconfinare nell'ideologia sia troppo elevato. Quindi, per quello che mi riguarda, dice Salvini, se viene picchiato e discriminato un omosessuale e un eterosessuale, la via è la galera. Non c'è dubbio, dice. Ma che cosa dice sempre Salvini? Non c'è il pestaggio più grave, però, o l'insulto più grave rispetto a un altro. Perché a questo punto, obietta il leader della Lega, allora noi presentiamo un bel disegno di legge contro l'eterofobia, la provocazione di Salvini, che però rende esattamente l'idea, no, della follia. Noi presentiamo un bel disegno di legge contro l'eterofobia, perché se vengo preso a schiaffi io, non vedo quale sia la differenza rispetto a che venga preso a schiaffi qualcun altro. Il dramma, dice sempre Salvini, è che questo governo cerca di stare insieme nel nome dell'antileghismo e del pregiudizio ideologico, in questo caso sul nulla. Ovviamente condanna la proposta di legge anche Lucio Malan, che è il vicegruppo di Forza Italia al Senato. Lui dice che è un testo ideologico che costituisce un attacco frontale alla libertà d'espressione e alla libertà religiosa. Tra l'altro, il testo della PDL è anche peggiore di quello della bozza che era girata, di cui parla Malan, che era stata pubblicata da Espresso. Perché? Perché introduce la pena del carcere, abbiamo detto, fino a 4 anni. Per la sola appartenenza o assistenza a organizzazioni che siano, attenzione, contrarie alle adozioni e ai matrimoni per le coppie dello stesso sesso. Viene poi introdotta, dice sempre Malan, l'inquietante strategia nazionale per la prevenzione delle discriminazioni, che ricorda, nella sua versione del 2014, ancora non giustificata da una legge, però portò ad un piano per far entrare nelle scuole le associazioni LGBT, inclusa quella intitolata a un ideologo della pedofilia. Inoltre, dice sempre il senatore di Forza Italia, c'è anche l'accettazione acritica dell'ideologia gender, definendo chiaramente il genere come distinto dal sesso. Un testo obbrobrioso che lo stesso relatore ha ammesso essere stato redatto in collaborazione con le suddette associazioni LGBT. Sì, perché come abbiamo detto, Zan è un attivista LGBT da sempre. In pratica, chiosa appunto il senatore Malan, sotto la loro dettatura. E che cosa dice in tutto ciò Zan? Lui dice che una legge, oggi l'ha presentata, ha presentato la sua legge in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. E che cosa ha detto? Andiamo a vedere. Ha detto che è una legge assolutamente necessaria, perché c'è una spirale di violenza che colpisce gli omosessuali, ma anche le donne. Se noi vogliamo veramente intervenire per contrastare l'odio che c'è in questo paese verso omosessuali, transessuali e donne, dice convinto Zan, occorre un'azione di tipo culturale. Dove l'azione di tipo culturale, nel mondo fatato degli unicorni di Zan, è in realtà la galera. Abbiamo visto che si parla espressamente di pene detentive. Poi dice sempre il senatore, il deputato PD attivista LGBT. E non è una legge liberticida, come ha detto qualcuno. Non abbiamo inventato nulla, lui dice. È una legge dello Stato. Niente poco di meno che la legge Mancino del 1975, e questa legge ha una giurisprudenza consolidata che ha stabilito il bilanciamento tra il sacrosanto principio della libertà di espressione e la lesione della dignità umana, ci ricorda Zan. Per noi, però, lui dice, la libertà è un principio sacrosanto, ma eccolo dov'è la sola, non è libertà di espressione l'istigazione all'odio. Quindi io decido che cosa è libertà di espressione e quindi ti becchi la galera. Il punto, infatti, è che se tutto diventa istigazione all'odio, un po' come quello che stanno facendo con Black Lives Matter in America e altrove, ogni libertà di espressione quindi viene negata e punita. E comunque il discorso di fondo qual è? Come sapete, ci sta chi farà di tutto, ovviamente nell'opposizione, per bloccare in tutti i modi, appunto, abbiamo detto, questa proposta di legge. Ma il problema di fondo qual è? È che già il fatto che sia stata proposta è grave, no? Per chi mette in evidenza l'abominio, se vogliamo, no? Giuridico di una legge del genere. Perché? Perché è una legge dello Stato, quella che si propone, che servirebbe di fatto a discriminare la stragrande maggioranza della popolazione italiana in virtù di una presunta difesa di una minoranza, che tutto è e va detto, perché ormai è così cool, è così trendy essere gay, e poi ci sono appunto le lobby gay che oramai hanno le loro poltrone, le loro fette di potere. Perché si sono affermate come una minoranza che è tutt'altro che è discriminata. Noi invece discriminiamo tutto il resto della popolazione, cioè la popolazione italiana etero, che per esempio ritiene che non è giusto che i gay adottino un bimbo o che ci sia l'utero in affitto per esaudire questi desideri, che invece appunto con questa legge dovrebbe stare continuamente in campana, perché a seconda di come parla e di come viene letto e inteso in base a questa legge quello che viene detto, si finisce dritti dritti in galera. Ecco, su questa cosa terrificante, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vi ricordo appunto che il Primato Quotidiano va in onda sulle frequenze di Radio Bandiera Nera tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'una alle due, e domani con voi ci sarà Cristina Gauri. Quindi vi do appuntamento a domani e ci salutiamo con un pezzo che non c'entra niente, così lo mettiamo perché ci piace, perché ci sta bene, se vogliamo, dopo questa storia orribile sulla legge contro l'omotransfobia. E quindi buon ascolto di Eddie Cochran, un classicone anni 50 con Come On Everybody.
One, two, one, two. Oh, well, my baby's number one, but I'm gonna dance with three or four.
come on everybody. Come on, everybody.